Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast targato Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana analizziamo i principali risultati, le principali notizie legate proprio al mondo di questo meraviglioso sport e tutto ciò che riguarda appunto le competizioni principali. Questo è il periodo di avvicinamento al Tour de France 2021, la corsa più attesa dell'anno, la più importante, quella in cui insomma si fa la storia del ciclismo. E si indossa la maglia gialla, la più prestigiosa di questo sport. Ci sono state tante corse di avvicinamento. Si è conclusa domenica con una grande battaglia in salita, il Giro di Svizzera 2021, che ha visto la vittoria finale di Richard Carapaz, vincitore anche di una tappa, ma soprattutto più solido di quanto ci aspettassimo, probabilmente a cronometro, il corridore ecuadoriano che ha vinto con 17 secondi di vantaggio su Rigoberto Urán, anche lui in effetti sorprendente rispetto alle aspettative, e Jakob Fuglsang che invece è arrivato a più di un minuto dal vincitore finale della corsa. Direi di andare subito a sentire le dichiarazioni di Richard Carapaz ai nostri microfoni al termine dell'ultima tappa del Giro di Svizzera, quella con partenza a riva ad Andermatt e tre GPM durissimi nel mezzo, tra cui anche il San Gottardo, insomma, una tappa davvero complicata. Poi l'arrivo in realtà era al termine della discesa successiva al San Gottardo, non in cima, ma comunque giornata durissima. Sentiamo Carapaz.
Sí, no, la verdad que muy contento, ¿no? Es una bonita victoria y sobre todo pues es algo que hemos venido trabajando, ¿no? Hemos tenido una bonita recompensa y la verdad que alegra mucho. Bueno, no, pues, al final nosotros teníamos la situación bajo control, el equipo ha estado muy bien desde el primer momento, ¿no? Al final yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Para mí sobre todo, porque al final hemos tenido un compañero hasta el final, he estado con Eddy siempre. Ha hecho un gran trabajo en la parte del pavé y bueno, ¿no? Ha sido increíble y bueno, ¿no? Yo creo que al final hemos pasado un día muy bueno. Bueno, no, al final era algo que nos esperábamos, ¿no? Era algo normal, ¿no? Yo creo que él iba a jugar sus cartas y lo ha hecho, ¿no? Y bueno, al final nosotros hemos estado ahí con Eddy. Por mi parte, pues bueno, yo he estado respondiendo a lo que tenía que hacer y bueno, ya de cara aquí al final, pues la verdad que muy contento.
Sono entusiasta di questa bella vittoria che è soprattutto una ricompensa del grande lavoro che abbiamo fatto per arrivare qui. Per noi è un risultato importante al quale siamo arrivati lavorando molto sin dall'inverno. Per me la squadra, il tour è l'obiettivo principale della stagione e questo risultato ci dà grande fiducia e morale in vista dell'estate. Nell'ultima tappa abbiamo tenuto sempre la situazione sotto controllo, la squadra stava bene sin dall'inizio e si è fatta sempre trovare pronta al mio fianco e fino alla fine ho sempre avuto qualcuno, grazie a Eddy che mi è rimasto vicino in salita. È stato straordinario e anche oggi abbiamo avuto una buona giornata. Era normale che Uran dovesse provare a giocarsi le sue carte e non mi ha sorpreso che abbia voluto farlo, ma sono sempre riuscito a rispondere alle sue accelerazioni e penso di poter essere molto soddisfatto di com'è andata. E allora saluto intanto il nostro ospite, il direttore Leonardo Ubrig Delfino, il direttore di Spazio Ciclismo. Buonasera Leonardo. Richard Carapaz vince il Giro di Svizzera, è la prima vittoria importante direi in carriera in una corsa da una settimana per il vincitore del Giro d'Italia 2019. È un Carapaz che soprattutto, lo dicevo, è migliorato tantissimo a cronometro rispetto agli anni passati, non che fosse fermo come altri scalatori puri, però insomma vederlo arrivare quindicesimo nella prima cronometro, che è il cronometro per specialisti puri, e quarto poi in quella con arrivo ad Andermatt, direi che ben sopra le più lecite aspettative del corridore dell'Ineos Grenadier.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Sì, confermo, ha fatto qualcosa di eccezionale. Non era uno, come dicevi tu, uno scalatore classico da questo punto di vista, ovvero completamente fermo, però non si può certo dire che fosse un cronoman. Però invece qui al Giro di Svizzera ha trovato un'ottima condizione sicuramente, però ha sicuramente anche, l'ho detto lui stesso, lavorato bene alle cronometro, ha fatto un miglioramento importante. Certo, non erano cronometri completamente pianeggianti, c'era anche altro. Però è un lavoro che sicuramente sta dando i suoi frutti ed è qualcosa che lo proietta sempre più, insomma, una dimensione di grande crescita. Io facendo un discorso un po' veloce, ovviamente, però, sai, quando ha vinto il Giro sembrava comunque un po' una sorpresa, è vero, era arrivato quarto l'anno prima, però sembrava aver sorpreso. Però adesso ogni anno sta compiendo quel piccolo step in più che non solo, vabbè, diciamo così, convalida sempre più quella grandissima vittoria che aveva ottenuto, però dimostra che è un corridore che ha anche una tenuta mentale, una tenuta fisica, ha anche tutto un contorno oltre a quel successo. Quindi credo che Carapaz sarà un corridore molto molto importante per il prossimo tour.
Ecco, proprio in vista della strategia che potrà attuare lui, ma anche la sua formazione nell'Ineos Grenadier al prossimo Tour de France, credi che il suo miglioramento a cronometro gli permetterà, immagino, di stare più vicino in classifica dopo la cronometro individuale della quinta tappa da Changé alla Vallée Espas-Mayenne? Questo però potrebbe anche dargli forse meno spazio per attaccare in salita e potrebbe anche togliergli qualcosa in più che forse avrebbe potuto avere appunto sulle salite più dure del Tour de France. L'avevamo visto poi alla Vuelta dell'anno scorso, davvero grande protagonista in grado di staccare in più di un'occasione Roglic, anche se poi aveva avuto la meglio da sloveno nella classifica generale. Rischiamo di vedere invece un Carapaz forse meno pimpante in salita, perché la coperta, abbiamo visto insomma spesso una carriera di corridori nati come scalatori, è corta, se si tira da una parte si accorcia dall'altra.
Ma guarda, per certi versi forse sì, però dall'altro lato credo che a questo Svizzera comunque abbia dimostrato che in salita è tutt'altro che fermo. Certo, non c'era la stessa concorrenza, questo è evidente, però sinceramente non sono così preoccupato da questo punto di vista. È chiaro, qualcosa lasci perché comunque sviluppi una muscolatura, sviluppi un tipo di potenza, un tipo di anche di peso, spesso succede, quindi comunque è inevitabilmente un po' diverso. Però io non sono particolarmente preoccupato perché l'ho visto bello pimpante, anzi l'ho visto pimpante anche su strappi dove prima magari non lo era così tanto, magari prima erano più uno scalatore da lunghe salite, eccetera, invece adesso l'ho visto pimpante anche su strappi un po' più decisi e brutali. Quindi sinceramente non sono particolarmente preoccupato da questo punto di vista, il che lascia una grandissima soluzione a questa Ineos, ne parlavamo anche la settimana scorsa, credo che ne riparleremo ancora ovviamente, ma lascia una Ineos con tante soluzioni, tante possibilità. E tante sfaccettature, perché questo che è molto interessante, secondo me, che ci sono, avranno una serie di corridori che gli permette di attuare quasi ogni tattica e sto cercando chiaramente di sopravvivere. Poi, quando si arriverà quasi necessariamente a confluire, se non su uno subito, ma almeno su due, e lì si comincerà ad avere uno squadrone forte alle spalle dei capitani.
Se Carapaz ci ha sorpreso, insomma, in determinati frangenti, in particolare nel cronometro, chi è andato più forte delle aspettative, probabilmente della sua stessa squadra, è stato Rigoberto Urán, che ha concluso in seconda posizione il Giro di Svizzera a soli 17 secondi appunto dal vincitore, ha vinto la seconda cronometro in programma, quella con arrivo ad Andermatt, ed è andato gradualmente in crescita sulle strade della competizione elvetica. Sentiamo che cosa ci ha detto Urán al termine proprio del Giro di Svizzera.
Ah, bueno, dura, bastante fuerte. Nosotros queríamos intentarlo en la última subida, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, lo importante fue intentarlo y buscarnos acá la bonificación. Pero bueno, al fin y al cabo, pues Richard estaba muy bien, es un gran escalador y bueno, para mí, yo creo que muy contento porque terminar como terminamos esta vuelta, yo creo que pues bastante feliz, feliz.
L'ultima giornata è stata dura, siamo andati abbastanza forte, sapevamo di dover attaccare nell'ultima salita e ci abbiamo provato. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma l'importante era provare e cercare di prendere gli abbuoni. Alla fine Richard stava molto bene, lui è un grande scalatore, ma io sono molto contento di aver terminato il Giro di Svizzera e il modo in cui l'ho concluso. Ecco Leonardo, al di là di quello che ci ha detto Rigoberto Urán, in effetti la sua prestazione in attesa, perché lui aveva fatto soltanto due corse in questo 2021, l'Étoile de Bessèges e non era riuscito a far classifica, la Vuelta a Catalunya e non era riuscito a far classifica, era fermo da marzo, ha avuto il Covid, si è allenato lontano dall'Europa, tornava proprio alle corse in questo Giro di Svizzera, fa secondo con una vittoria di tappa a cronometro. È chiaro che la stessa EF, come ha ammesso d'altronde da Jonathan Waters, sta riflettendo su come impostare la squadra a questo punto, perché la formazione statunitense pensava di andare al Tour de France a caccia di tappe, con un Rigoberto Urán così vale la pena pensare di cambiare strategia e di portare la squadra a supporto di Rigoberto Urán almeno le prime 2 settimane per capire com'è la situazione, oppure comunque va data libertà agli uomini, lasciando giusto uno o due corridori accanto al sudamericano.
Ma guarda, sinceramente io penso che Voter sarebbe fatto meglio a non dirla questa cosa, perché io ho un po' l'impressione che Urán viene fuori quando non te lo aspetti sostanzialmente, quando ha la post, forse è anche una questione psicologica, non so, ma veramente se ci si fa caso, anche il suo tour, quando fece il suo tour migliore, che arrivò secondo alle spalle di Froome, Era ormai qualche anno che non c'era più la stessa aspettativa, non riusciva più a trovare quei stessi risultati, quindi è arrivato al Tour con molte meno aspettative. Negli anni successivi, di nuovo per colpa, tra virgolette, di quell'ottimo Tour, si è ritrovato ad avere aspettative, ovviamente anche tantissima sfortuna, perché è un discorso più generale, non si può solo ridurre a questo. E di nuovo anche adesso, avendo delle difficoltà durante l'inverno, quindi arrivando senza pressioni, perché insomma si sapeva che non sarebbe probabilmente potuto essere a un livello altissimo, invece è quello qui che riesce a prepararsi, riesce a farsi trovare pronto, riesce a correre con più naturalezza, forse, chissà. Quindi, sai, io fossi stato in Wouters, sarei stato un po' più cauto in queste dichiarazioni, poi dall'altro lato invece magari le ha fatte proprio al contrario, proprio per dargli ancora più forma e più morale. Sicuramente la EF, se vuole, ha una squadra di assoluto spessore per supportare un capitano di alto livello. Io credo che, come dicevi tu, però sarebbe meglio lasciargli qualche uomo iniziale accanto, però non sacrificare tutto, non mettere tutte le uova in quel paniere, ma magari tenere qualcosa un po' al di fuori e vedere un attimo, andare aggressivi, correre, poi piano piano canalizzarsi eventualmente su un run che, se continua ad avere prestazioni di questo tipo, sicuramente si può giocare la vittoria. Francamente mi sembra difficile, una top 5 è ragionevole, un podio non è da escludere.
E a proposito di podi, invece per questo Giro di Svizzera, sul gradino più basso è salito invece Jakob Fuglsang, penalizzato da due prestazioni non certo eccezionali nelle due prove contro il tempo nella settimana svizzera. Il corridore della Astana Premier Tech ha poi concluso appunto in terza posizione a 1 minuto e 15 da Richard Carapaz. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni al termine dell'ultima tappa e un po' quello che vuole fare al prossimo Tour de France.
It was a difficult stage, but yeah, it was also very, very windy out there, and it was difficult to make a big difference. It's been a fast and a hard day, and in the end, I tried with what I had, but yeah, I think I got the best out of it that I could get today, and that was. Take third place. In general, I think we can say that my time trial is pretty shit. But for the rest, I'm good, and for the rest, I'm happy with my condition and where I am. And I would have, of course, I would have liked to win this Tour de Suisse and not to get a podium. But I mean. It's a strong peloton that was here, and we have been racing hard for 8 days. So, no, all in all, I think I have to be happy with my third place and my performance. But I'm not going to do GC in the Tour, so I believe that the time trials in the Tour de France is going to be half rest days for me.
È stata una tappa difficile, c'era molto vento ed era complicato fare una grossa differenza. È stato un giorno veloce e impegnativo, alla fine ho provato con le energie che avevo. Penso di aver ottenuto il massimo possibile, il terzo posto in classifica generale. Penso anche che possiamo dire che a cronometro sia andata male, ma per il resto sto bene, sono contento della mia condizione e di dove sono. Di certo avrei voluto vincere e non arrivare sul podio, ma qui c'era un gruppo forte, abbiamo corso tutta per 8 giorni. Penso di poter essere contento del terzo posto e della performance. Al Tour de France non curerò la classifica generale, quindi credo che le cronometro saranno mezze giornate di riposo per me. Leonardo, direi che la decisione di Fuglsang di non curare la classifica al Tour de France è sicuramente legata all'obiettivo Tokyo, ma anche un po' alla consapevolezza che a 36 anni non ci si inventa corridori da corsa da 3 settimane, ci ha provato più volte il danese. Può essere lui forse la grande sorpresa, fino a un certo punto chiaramente, di Tokyo, nel senso che l'abbiamo aspettato per risultati in primavera, ma i risultati non sono arrivati. Qui al Giro di Svizzera ha dimostrato di essere in gran crescendo di condizione, in un Tour de France in cui non sforzerà troppo il fisico lungo le 3 settimane, se non alla ricerca di qualche successo di tappa, può davvero trovare la condizione giusta per arrivare in maniera perfetta al Tour de France, come tanti avversari forse non riusciranno a fare proprio perché dovranno impegnarsi molto di più sulle 3 settimane.
Allora, guarda, sinceramente io credo che Fuglsang comunque a queste Olimpiadi ci puntava. Adesso è ovvio che, insomma, un corridore come lui, che aveva già, che aveva e ha tuttora, insomma, in palmarès, una corsa come la Liegi, una corsa come Lombardia, è chiaro che una corsa dura come quella che sarà le Olimpiadi di Tokyo, insomma, la prova in linea, è ovvio che ci prova e ci spera. È vero che probabilmente, sinceramente, io a questo svizzero non me l'aspettavo così in forma. Quindi sarà da capire. Io credo che il tour lo farà con la voglia di farlo bene, senza forzare troppo. Ed è sì, ormai credo che abbia capito che, insomma, le 3 settimane non è che non fanno per lui, però è anche vero che, insomma, credo che l'abbia anche dichiarato durante l'inverno. Non è un corridore che può vincerlo il tour, soprattutto non questo tour. Quindi lottare per un piazzamento nei 5 o lottare addirittura forse nei 10, visto la gran concorrenza che c'è al tour, quanto ne vale la pena, soprattutto quando c'è un'Olimpiade dietro, che è qualcosa che comunque rimane assolutamente nella storia? Credo che la domanda se l'è fatta, la risposta se l'è data, quindi secondo me magari una maglia qua, qualcosa del genere, ma semmai neanche quella, perché anche quella comunque c'è bisogno di uno sforzo costante per la maglia qua. Credo che una vittoria di tappa, non escludere neanche due, perché insomma un corridore come lui, se si trova in forma e fuori classifica e va in fuga, non è così semplice andargli dietro. Ha delle ottime possibilità, secondo me, di fare un ottimo tour e di presentarsi con una squadra abbastanza interessante intorno a sé per un'ottima Olimpiade. E lì si può fare molto male perché saranno di quelli che avranno speso meno.
Chi ha partecipato al Giro di Svizzera con il chiaro obiettivo di ritrovare la condizione in vista poi di Tokyo 2020 è Tom Dumoulin, che è tornato alle corse proprio nella competizione elvetica dopo il lungo stop iniziato a gennaio per riflettere un po' sulla sua vita e sulla sua carriera. Tom Dumoulin, che è riuscito comunque a piazzarsi in particolare nella seconda cronometro, nella prima non era riuscito a lottare con i migliori, ma il neerlandese poi ha concluso in quinta posizione nella prova contro il tempo con arrivo ad Andermatt, appunto, quinto a 56 secondi da Rigoberto Urana, un paio di secondi soltanto dal podio, secondi che probabilmente ha perso, come per sua stessa ammissione, insomma, verso lo scollinamento della salita. Ma sentiamo intanto che cosa ha detto Tom Dumoulin ai nostri microfoni.
Satisfied. I think it was a good week, two good tests in the TT, and working on my shape in the other days. So yeah, it's been a good week. Yeah, it was. I knew that it would be a hard race to come back. I mean, it's the highest level at the World Tour, climbing every day or almost every day. And but yeah, I'm satisfied with how it's going, and I've definitely put up a base where I can work on the coming few weeks. Yeah, I had a good week with the guys. We had a good group here, and I enjoyed being back in the peloton. National championships on Wednesday and Sunday, so TT and road, and then altitude camp, and then Olympics. I have no plan after Olympics.
Sono soddisfatto, penso sia stata una buona settimana. Le due cronometro sono stati due buoni test, nel resto della settimana ho lavorato sulla mia forma. Sapevo che sarebbe stata una corsa difficile in cui rientrare il Giro di Svizzera, una World Tour, il livello è molto alto. Però sono soddisfatto di come è andato, certamente messo le basi su cui posso lavorare per le prossime settimane. Qui avevamo un bel gruppo, mi è piaciuto rientrare nel plotone. I miei prossimi appuntamenti saranno mercoledì e domenica nei campionati nazionali, a cronometri su strada. Poi farò un ritiro in altura e andrò alle Olimpiadi. Non ho ancora programmi per il periodo successivo alle Olimpiadi. Ecco Leonardo, è un po' rischioso a mio avviso, non so se sei d'accordo, pensare di preparare le Olimpiadi praticamente correndo soltanto il Giro di Svizzera e i campionati nazionali, sia a cronometro sia in linea, come ha detto lui, e poi appunto fare un ritiro in altura e non correre null'altro, insomma, se non questi 10 giorni in totale prima di Tokyo. Non so se sei d'accordo.
Ma guarda, la preparazione di Moulin è talmente complicata dal fatto che si è preso questa pausa di riflessione, diciamo così, che è ovvio che si deve inventare qualcosa. Dall'altro lato, comunque, lui, il suo obiettivo è la prova a cronometro. È chiaro, magari se ce la fa, corre anche la prova in linea e cerca di dare il massimo. Però il suo obiettivo dichiarato è la cronometro e, considerando questo, non è così assurda una preparazione come la sua, perché comunque fa il cronometro, si prepara e si focalizza su uno sforzo di un certo tipo piuttosto breve. Quindi la preparazione di per sé non è così complicata, cioè non è così assurda, mettiamola così. Però credo che sia difficile in questo momento capire realmente a che punto sia, perché credo che fisicamente è ancora abbastanza lontano dall'essere il Dumoulin di una volta, anche solo per le cronometro. Certo, tanto i Paesi Bassi da un punto di vista, da questo punto di vista non è che avrebbero potuto offrire veramente molto di più a livello della cronometro, quindi tutto sommato il suo posto comunque lo può onorare al meglio, questo sì, però insomma da qui a riuscire a fare qualcosa di importante alle Olimpiadi ce ne passa, secondo me. Può fare un buon risultato, però non, sinceramente poi, come sempre, mi auguro sempre di sbagliare perché non voglio andare a nessuno contro e non voglio che, insomma, si pensi che lo dico per qualche motivo diverso da una semplice opinione. La mia è un'opinione disinteressata, diciamo così. Io credo che sarà difficile che possa ambire anche al podio, soprattutto perché ci sono corridori che lo stanno preparando in maniera specifica da tanto tempo. Però non è assolutamente da escludere, le qualità le ha assolutamente, quindi un buon risultato comunque lo può ottenere. Non lo vedo molto bene sulla prova in linea, invece, sulla prova in linea mi sembra complicato.
Chiudendo il ragionamento sul Giro di Svizzera, direi che sono arrivate buone indicazioni anche per gli italiani, non necessariamente vista il Tour de France, perché per esempio Domenico Pozzovivo, che non ha la Grand Boucle in programma, ha chiuso in sesta posizione, molto bene direi però anche Mattia Cattaneo, che ha concluso nono in classifica generale, agevolato fino a un certo punto dal fatto che Alaphilippe non ha concluso la corsa per assistere alla nascita del figlio. Non una posizione in classifica generale, direi però soprattutto impreziosita da tre buoni piazzamenti di tappa, terzo e sesto nelle due cronometri, terzo anche nell'ultima frazione in salita ad Andermatt. Può essere questo un momento in cui Mattia Cattaneo prova a proiettarsi in qualcosa di più per questa fase della sua carriera? Lui ha 30 anni, quindi chiaramente iniziare adesso ad essere un capitano non sarebbe semplice. Però poco alla volta sta dimostrando di poter meritare qualche chance in più. Anche a Romandiera è arrivato 3 volte in top 10 di tappa, che comunque non è male per corse di questo livello.
Guarda, io credo che la sua dimensione sia questa e non è assolutamente una brutta dimensione, perché comunque è un corridore importante, in una squadra importante, però credo che insomma stia dimostrando che sì, può ottenere qualche piazzamento, non credo che possa andare molto oltre questi piazzamenti che comunque ci metterebbe la firma e ce ne metterebbero in tantissimi la firma, voglio dire. Quindi è un bel piazzamento, forse potrà ottenere qualcosa in più correndo realmente per sé, avrà altre occasioni per farlo. Quindi credo che sia questa la sua dimensione, un ottimo gregario con la possibilità qualche volta di giocarsi le sue carte e provare a sfruttarle fino in fondo con dei buoni piazzamenti come quelli che sta ottenendo. Dall'altro lato possiamo fare anche l'esempio di Caruso, però Caruso insomma già ha ottenuto qualche risultato in più ancora prima, da più tempo che ottiene risultati in più. Certo, Caruso dà un esempio di qualcosa che può succedere anche in età un po' più avanzata, però insomma, non ce ne sono tanti di Caruso anche per la carriera che ha avuto Caruso, insomma.
Senza dubbio. In avvicinamento al Tour de France, invece, è arrivata oggi l'ufficialità da parte della Israel Startup Nation che sarà al via Chris Froome, che torna alla Grand Boucle dopo due edizioni di assenza consecutive. Nel 2019 era stato infortunato, nel 2020, ricorderete la brutta caduta, insomma, nella ricognizione del cronometro del Giro del Delfinato 2019. Nel 2020 non è stato selezionato sostanzialmente dall'Ineos Grenadier per andare al via, ma era stato dirottato alla Vuelta, anche lì con risultati sicuramente non alla sua altezza. Sarà via, ma non da capitano per la classifica generale, un po' da leader in corsa nell'organizzare la squadra. Il capitano per la classifica generale sarà Michael Woods. Che cosa ci possiamo aspettare, Leonardo, da Chris Froome al prossimo Tour de France? Sarà in grado, secondo te, di lottare per un successo di tappa, magari nell'ultima settimana andando in fuga, oppure servirà per lui per prendere confidenza magari con le corse da 3 settimane e riprovarci magari davvero l'anno prossimo?
Beh, su quello che possiamo aspettarci è un grosso mistero, che io credo che non lo sappia neanche lui, perché piano piano le sue dichiarazioni nel tempo sono cambiate, ci abbiamo parlato spesso in tutte le corse in cui ce lo siamo trovato davanti questi mesi e le sue dichiarazioni sono un po' cambiate, quindi è evidente che insomma anche lui ha capito che non può competere per il Tour quest'anno, non ha messo una croce sopra a farlo in futuro e ha ragione a non farlo, perché sono situazioni in cui è difficile sapere esattamente quanto ci vorrà per recuperare. Credo però che a questo tour lo aspetta tanta fatica. Io spero e mi auguro che possa lottare per un successo di tappa, non è da escludere, come dici tu, con una fuga o qualcosa del genere. Può avere però un ruolo molto importante accanto a Woods o comunque insomma accanto dell'intera squadra. Quindi forse vederlo lottare per un successo di tappa. Non ne sarei neanche convinto al 100%, però sicuramente può essere anche solo insomma, un cercare un'altra volta di far riprendere questo motore, un motore eccezionale che ha sempre avuto, magari invece in virtù della in vista, insomma, pensando alla Vuelta a Spagna, che non è non è da escludere possa affrontare subito dopo per continuare a cercare questo percorso di crescita che tutti gli auguriamo comunque, a prescindere da se l'abbiamo tifato o meno prima, insomma, glielo auguriamo tutti comunque di tornare al suo livello, poi al suo livello naturale, anche fisiologico dell'età che ha, poi sarà lui a giocarsela con il suo livello, con gli astri nascenti e rampanti che ormai ci sono.
Assolutamente, ma ci saranno tanti percorsi di avvicinamento, abbiamo detto in questo Tour de France, abbiamo già anticipato che Tom Dumoulin, che non sarà al Tour in realtà, farà i campionati nazionali olandesi, questa è infatti la settimana che porta i vari campionati nazionali e anche nel nostro paese, insomma, i campionati italiani si terranno questa settimana, venerdì 18 giugno la cronometro individuale con partenza Riva Faenza, domenica 20 giugno invece la prova in linea con la partenza da Bellaria Igia Marina e l'arrivo a Imola su un percorso che ricalca sostanzialmente quello che era stato la scorsa prova dei mondiali dell'anno scorso, con quindi le salite di Cima Gallisterna e Mazzolano, percorso piuttosto duro direi nella seconda parte, anche la cronometro in realtà non è completamente piatta, non è solo per gli specialisti puri. Noi seguiremo chiaramente le prove del campionato italiano, ma ecco Leonardo, che cosa ci possiamo aspettare invece dalle due prove, sia dalla cronometro, nella quale credo che sappiamo chi potrebbe, chi sarebbe, insomma, il più forte a cronometro tra gli italiani, sia però per la prova in linea, nella quale l'esito può essere sicuramente più incerto, almeno sulla carta.
Come hai detto tu, la cronometro credo che non ci sia moltissimo da dire, cioè, mi sembra abbastanza evidente che Ganna a livello italiano sia il grandissimo favorito. Di un altro livello non lo so, nel senso che comunque c'è una Fini che ha dimostrato una crescita importante, c'è un Sobrero che è in ottima forma, quindi insomma ci sono corridori che possono fare un'ottima prova. Lottarsela con Ganna in questo momento non lo so, anche se poi comunque insomma non bisogna assolutamente escludere nulla, è comunque una prova abbastanza particolare, una prova che come molte di altre nazioni è stata un po' improntata su quella che sarà la prova olimpica, proprio per cercare di dare una traccia diversa, quindi non escluderei insomma che qualcosa si possa fare, però insomma comunque ricordiamoci che sia Fini che Sobrero al Giro hanno concluso comunque abbastanza vicini a Filippo Ganna nella cronometro conclusiva. Certo, non avevano fatto esattamente lo stesso giro e speso energia allo stesso modo, però insomma erano ottime prestazioni. C'è anche Bettiol, c'è anche Mosconi. Io credo che i nomi sostanzialmente sono questi. Attorno a questi girerà la cronometro di venerdì. Per quanto riguarda la prova in linea, ci sono molti nomi. E io non so come sta, però credo che un percorso nel suo complesso è molto adatto a Moscon, per esempio. Quindi è difficile sapere esattamente come stanno i corridori in questo momento, perché ci sono corridori che sono fermi dal giro, corridori che non hanno fatto, corridori che hanno fatto lo Svizzera, però credo che un corridore come Moscon potrebbe fare molto bene. Aspettiamo di vedere anche chi e come escono i corridori da questa Adriatica Ionica Race, che potrebbe comunque dare qualche indicazione interessante.
Sicuramente sì, e sempre in avvicinamento al Tour de France, oggi Roglic ha spiegato un po' la propria scelta di non effettuare corse sostanzialmente dopo la Liegi Bassoliegi in avvicinamento al Tour de France, ha effettuato diversi allenamenti, un ritiro in altura per arrivare nella miglior condizione alla Gran Boucle, ma senza corse, sperando di non avere un calo di prestazioni nella terza settimana, che è più o meno sempre avvenuto nelle varie corse da 3 settimane a cui ha partecipato da quando insomma cura la classifica, e poi di avere ancora una buona freschezza, comunque buone energie per Tokyo 2020, che rimane anche per lui un obiettivo. Scelta azzardata, si può dire? Pogačar invece, il suo grande rivale, ha vinto il Giro di Slovenia combattendo di fatto praticamente contro i suoi compagni di squadra, però intanto comunque qualche giorno di corsa in più nelle gambe l'ha messo, e un'altra vittoria di tappe di classifica generale, che non sfigura in un palmarès in cui ci sono successi ben più importanti già alla sua tenera età, diciamo.
Sì, comunque la scelta è azzardata. La domanda era questa e sì, la risposta è sì, è azzardata, perché comunque non puoi mai sapere. Poi è chiaro, ormai il tipo di preparazione, il tipo di meticolosità e di metodicità che si mette nella preparazione fanno sì che anche un ritiro più prolungato possa dare ottimi risultati. Questo sicuramente, beh, ad esempio, si può fare l'esempio di Bernal al Giro, che voglio dire, è arrivato, adesso non ricordo esattamente da quanto tempo era fermo, ma era fermo da un bel po', oltre all'infortunio che veniva. Qui, e comunque, insomma, si è fatto trovare da subito bello pronto. Quindi non è ormai è possibile arrivare anche senza aver messo i chilometri di corsa nelle gambe, però è comunque un azzardo, soprattutto perché è qualcosa magari che non hai mai fatto a livello personale, quindi è vero, è qualcosa che si può fare, però poi c'è il proprio corpo, il proprio fisico che bisogna cercare di far adattare. Per quanto riguarda Pogačar, sì, sicuramente ha vinto una corsa in cui correvano, non dico da soli perché sarebbe eccessivo e anche insomma un po' offensivo verso magari ancora, cito ancora Sobrero che invece ha fatto un'ottima prova, però è vero che insomma non ci sarà questa fortissima concorrenza. Ecco, lì sarebbe interessante capire quanto Pogačar ha sforzato il suo corpo e ha fatto veramente un esercizio molto utile a livello di preparazione o meno, oppure se insomma non ha fatto questi sforzi che magari servono quando dici mi preparo correndo determinate corse, come magari sono il Delfinato dello Svizzera, che comunque necessariamente ti impongono uno sforzo fisico più importante di quanto sicuramente abbia fatto Pogačar in questi giorni.
Come sempre, chiaramente sarà la strada, poi sarà il Tour de France nello specifico a dare le risposte a chi ha avuto ragione poi nella propria preparazione. Bello anche che in questa stagione, insomma, i grandi protagonisti abbiano scelto strade completamente differenti, chi il Delfinato, chi lo Svizzera, chi il Giro di Slovenia, chi nessuna di queste corse. Vedremo allora la Grand Boucle. Settimana prossima faremo puntata dedicata praticamente, quasi integralmente, alla grande corsa che tutti stiamo aspettando all'inizio stagione. Come ogni anno, e per questa puntata però è tutto. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Espresso Ciclismo e sulla nostra app, nella quale vi racconteremo chiaramente con le nostre dirette anche tutto il Tour de France, tutte le principali competizioni del prossimo periodo e di quest'estate che sarà ricca di eventi e di emozioni anche appunto a livello ciclistico. Da Davide Terrano non mi resta che augurarvi buona serata. A voi, al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buona serata, Leonardo, buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.